Ed eccomi qua, carissimi amici ascoltatori, un caloroso abbraccio, un forte saluto a tutti voi che siete in ascolto. Ieri, se ci avete seguito, abbiamo visto la prima parte del capitolo 6 del libro dei Proverbi, che copre svariati argomenti, come per esempio l'impegno assunto a garanzia del comportamento altrui, la pigrizia, l'ipocrisia, e infine ci parla ancora dell'annoso argomento riguardante l'adulterio. Il capitolo comincia con alcuni consigli validi anche ai nostri giorni, nel campo degli affari, validi per chiunque. Sono semplicemente buoni principi che Dio ha dato e molti buoni consigli per tutta l'umanità. Ieri siamo poi arrivati alla descrizione dell'uomo pigro. La sua pigrizia lo porta verso il male, lo fa diventare un uomo che prende piacere nel fare il male. Proseguendo in questa riflessione, arriviamo ora a considerare con chiarezza 7 cose che Dio odia. Certe persone trovano incredibile che Dio possa odiare. Lo considerano soltanto come un Dio d'amore. La ragione per cui hanno questo tipo di reazione è il fatto che seguono un ragionamento deduttivo, basato su quello che è chiamato il metodo sillogistico. E mi spiego. La premessa principale è che Dio è amore. Questo è vero. La premessa minore è che l'amore è il contrario dell'odio. E anche questo è vero. Dunque, la conclusione che traggono è che Dio non può odiare nulla. Ma questo non è vero. Dio è amore, ma Egli odia il peccato. Possiamo vedere questo anche nelle nostre relazioni umane. Tu ami il tuo bimbo, ma odi la febbre che devasta il suo piccolo corpo. Ami tuo figlio, ma odi il cane arrabbiato, con la bava alla bocca, che entra nel cortile e cerca di azzannare il tuo bambino. Se ami tuo figlio, odierai il cane arrabbiato. Finché ci sarà un mondo di contrasti, un mondo nel quale è entrato il peccato, ameremo le cose giuste e odieremo quelle sbagliate. O, d'altra parte, se ami il peccato, di conseguenza, odierai la giustizia. La parola di Dio ci dice di amare il bene e di odiare il male. Quando arriveremo al libro dell'Ecclesiaste, scopriremo che dice che c'è un tempo per amare e un tempo per odiare. Ora scopriamo, come ho detto prima, che ci sono 7 cose che Dio odia. Ecco l'elenco tratto dai versetti dal 16 al 19 di Proverbi, capitolo 6. 6 cose odia il Signore, anzi, 7 gli sono in abominio: gli occhi alteri, la lingua bugiarda, le mani che spargono sangue innocente, il cuore che medita disegni iniqui, i piedi che corrono frettolosi al male, il falso testimone che proferisce menzogne e chi semina discordie tra fratelli. Dio dice chiaramente che odia queste cose e anche noi quindi dovremmo metterle sulla nostra lista delle cose da odiare. Questa non è la prima volta che Dio afferma che odia qualcosa. Se torni indietro al 5° libro della Bibbia, il Deuteronomio, vi leggerai: e non piazzerai nessuna statua, cosa che il Signore, il tuo Dio, odia. Dio odia ogni specie di idolo o qualunque cosa che possa prendere il suo posto nel nostro cuore. L'odio di Dio è menzionato anche nel Salmo 45, al versetto 7. Tu ami la giustizia e detesti l'impietà. Uno segue l'altro, come la notte segue il giorno. Dio dice alla prima chiesa, nel libro dell'Apocalisse: tuttavia hai questo, che detesti le opere dei Nicolaiti, che anch'io detesto. Apocalisse 2, versetto 6. Vedi, amico, Dio ama, ma Dio odia anche. È come il sapore dell'agrodolce. Dio è amore, ma allo stesso tempo Dio odia. E la scrittura conferma adeguatamente questo concetto. Il numero 7 nella Bibbia non indica perfezione, ma completezza, totalità. Dio odia in modo totale queste cose che sono tutte manifestazioni della natura umana. Sono cose che rivelano la totale depravazione, l'estrema degradazione della specie umana. Dio è andato oltre e ha registrato nella sua parola che le odia. Dio smentisce così la tesi di chi dice che egli sia una specie di vecchietto sentimentale che piange, ma non opera, che semplicemente chiude gli occhi sul peccato dell'umanità e tollera il peccato, che perdona perché non ha forza interiore per punire il peccato. Dio dice: io amo, ma dice anche: io odio. Dio non ha paura dell'opinione pubblica. Dio non fugge davanti a ciò che può scandalizzare l'uomo. Dio dice che in nessun modo proscioglierà il colpevole. Le sue leggi sono inviolabili e inesorabili. Ora, Guardiamo queste cose che stanno nel libro Mastro di Dio, riguardanti proprio il suo odio. Abbiamo detto per prima cosa, Dio odia gli occhi alteri. E questo è l'atteggiamento di chi sopravvaluta se stesso, sottovaluta poi gli altri. È l'orgoglio, è quel pensiero del cuore, è quello sguardo, quel piccolo movimento del viso, quel lampo degli occhi che dice che tu sei migliore di qualcun altro. Dio dice, io lo odio. È il numero uno della lista. Lo mette davanti all'assassinio e davanti all'ubriachezza. Dio odia gli occhi alteri. È strano che uno possa passare inosservato pur avendo gli occhi alteri e nessuno ci trovi niente da ridire. Lo sapevi che il primo palese atto di peccato in cielo, il peccato originale, è stato l'orgoglio? È successo quando Satana, Lucifero, l'astro mattutino, ha detto nel suo cuore, «Io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del settentrione, salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo». Così è scritto in Isaia 14, nei versetti 13 e 14. Ed egli è colui che andò all'uomo nel giardino di Eden e disse, «Sarete come Dio». Puoi trovare questo versetto in Genesi 3, al verso 5. È interessante notare che, dietro a tutti i disordini psicologici e alle malattie psicosomatiche, c'è il fatto di non essere una personalità completa. È il desiderio di essere qualcuno di importante, il desiderio di certi status symbol. Uno di questi desideri è l'indipendenza da Dio. È il desiderio di essere il Dio di se stessi. È il fare del piccolo io il proprio Dio. Questa è la ragione per cui la salvezza per opere piace agli uomini. Al piccolo uomo piace dire, mi guadagnerò la mia salvezza, lo farò da me, non ho bisogno di te, o Dio. Certamente non ho bisogno che tuo figlio muoia per me. Quando arriverò alla tua presenza, dovrai farmi posto, perché sono buono, e dovrai farmi sedere alla tua destra. Ma attenzione, amica, amico. La salvezza per opere è il risultato di persone psicologicamente malate. Dio dice nella sua parola che resiste agli orgogliosi e fa grazia agli umili. Egli dice che farà abbassare gli occhi alteri e disse a Giobbe, scruta tutti i superbi e abbassali, scruta tutti i superbi e umiliali. Nelle beatitudini del Sermone sul Monte, il Signore Gesù ha detto, puoi trovare le sue parole in Matteo, al capitolo 5, versetto 3. Beati i poveri di spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Questo è quanto dice il salmista, invece, al Salmo 131, versetto 1. Signore, il mio cuore non è orgoglioso, e i miei occhi non sono alteri. Non aspiro a cose troppo grandi e troppo alte per me. Dobbiamo prendere i posti bassi, quindi, e dire, Signore, sono debole, non ce la faccio, ho bisogno di te. Spesso succede di vedere qualche giovane che, per farsi notare o accettare da un gruppo, ha dei comportamenti eccessivi, come ad esempio bestemmiare o fare altro, e viene da pensare, povero ragazzo, cerca di farsi accettare dagli altri. Perché non va semplicemente davanti a Dio e non gli dice la verità su come si sente? Psicologicamente l'uomo adotta tutte queste falsità. Quanto sarebbe meglio se dicesse come il salmista, Signore, il cuore non è orgoglioso, non voglio fare rivendicazioni non genuine, non ho alcuna giustizia. Quando vai a Cristo per ottenere la salvezza, allora diventi una persona reale, una persona completa. Ascolta cosa dice Dio attraverso Isaia. Ecco su chi poserò lo sguardo, su colui che è umile, che ha lo spirito afflitto e trema la mia parola. Isaia capitolo 66, versetto 2. Se sei pronto ad andare a Dio su questa base, Dio ti riceverà. Egli odia lo sguardo altero, ma ama il peccatore pentito. Come seconda cosa, Dio odia la lingua bugiarda. Hai mai notato che nella Bibbia si parla molto di più dell'abuso della lingua di quanto si parli dell'abuso di alcol, ad esempio? L'abuso della lingua è qualcosa che è comune a tutte le razze, a tutte le lingue. Il salmista ha detto nel Salmo 116, versetto 11, «Dicevo nel mio turbamento, ogni uomo è bugiardo». E abbiamo detto altre volte che qualcuno commentava questo versetto dicendo «Davide diceva nel suo turbamento che ogni uomo è bugiardo». Ho avuto molto tempo per pensarci su e non sono stato affatto turbato, ma sono ancora d'accordo con Davide. Ammetto di essere anch'io d'accordo con Davide. Ancora il salmista dice nel Salmo 120, versetto 2, «Signore, libera l'anima mia dalle labbra bugiarde, dalla lingua ingannatrice». Nella sua preghiera di confessione, Davide dice, «Ma tu desideri che la verità risieda nell'intimo. Insegnami dunque la sapienza nel segreto del cuore». Salmo 51, versetto 6. «Dio è un Dio di verità. Nelle tue mani rimetto il mio spirito. Tu mi hai riscattato, Signore, Dio di verità». Salmo 31, versetto 5. E questo è meraviglioso. Com'è diverso dalla lingua bugiarda. La terza cosa che Dio odia sono le mani che spargono sangue innocente. Un assassino è particolarmente odioso e riprovevole sia per Dio che per gli uomini. Dio dice che l'assassino deve essere punito perché ha tolto ciò che Dio dice che è sacro, la vita umana. La quarta cosa che Dio odia è il cuore che medita disegni iniqui. E penso che l'umanità intera abbia pensieri malvagi. Il Signore Gesù ha detto, sempre nel Vangelo di Matteo, capitolo 15, versetto 19, «Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni». È una cosa di cattiva qualità quella che esce dal cuore umano. Tra parentesi, amica, amico, hai mai confessato a Dio quello che hai nella mente, nel cuore? Abbiamo tutti bisogno di fare questo. Abbiamo bisogno di essere purificati. Dio affronta l'anatomia del peccato e dell'iniquità. Egli include gli occhi, la lingua, le mani, il cuore, i piedi, come vedremo al prossimo punto. I piedi che corrono frettolosi al male. Il cuore traccia il sentiero che i piedi seguiranno. Isaia dice così, al capitolo 59, versetto 7. «I loro piedi corrono al male, essi si affrettano a spargere sangue innocente, i loro pensieri sono pensieri iniqui, la desolazione e la rovina sono sulla loro strada». Queste cose sono sulla lista delle cose che Dio odia. Anche il falso testimone che proferisce menzogne è odiato da Dio. Non è una cosa rara oggi una persona che si rende spergiura. Non si pensa alle gravi conseguenze del parlare con leggerezza o falsità. Questa forma di leggerezza nel parlare di ciò che si sa o non si sa veramente sembra essere uno dei problemi del nostro tempo. È una cosa che Dio odia. Poi c'è chi semina discordie fra fratelli. C'è una beatitudine data dal Signore Gesù che guarda il lato positivo della cosa. Beati quelli che si adoperano per la pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Matteo 5, versetto 9. Ci sono moltitudini di persone che seminano discordie. Spesso lo fanno parlando con leggerezza o riferendo cose che andrebbero invece tenute riservate. Queste persone si trovano vicino a te. Forse ne hai una, anche in casa tua, ed è possibile che tu stesso sia così. Pensaci. Causare discordie all'interno della famiglia, tra amici, tra compagni di lavoro, è qualcosa che Dio odia. Questa lista delle sette cose che Dio odia è come uno specchio. Guardiamo in esso e ci sentiamo in colpa perché vediamo ciò che a volte noi stessi facciamo o siamo. Lascia che io ti chieda di guardarti a fondo alla luce di questo specchio della parola di Dio. Dopo che tu ed io ci saremo visti come siamo davvero, andiamo a Dio, confessiamo queste cose, siamo onesti con Lui e chiediamogli di purificarci. Nei prossimi versetti di Proverbi, capitolo 6, si ritorna al tema dell'adulterio, ma prima Salomone fa un'introduzione. Leggiamo i versetti 20 sino al 24. «Figlio mio, osserva i precetti di tuo padre e non trascurare gli insegnamenti di tua madre. Tienili sempre legati al cuore e attaccati al collo. Quando camminerai ti guideranno, quando dormirai veglieranno su di te, al tuo risveglio ti parleranno. Il precetto è infatti una lampada, l'insegnamento una luce, le correzioni e la disciplina sono la via della vita. Il precetto è utile per guardarti dalla donna malvagia, dalle parole seducenti della straniera». Questi versetti evidenziano una volta di più la cura, la preoccupazione che un padre ha per suo figlio. Ora il giovane è cresciuto, è andato lontano da casa, ma gli viene ricordato di non dimenticare le cose che gli sono state insegnate da suo padre e da sua madre. Le cose che ha imparato in famiglia sono molto importanti. Deve tenerle costantemente davanti a sé. Consideriamo ora una serie di versetti che ci mettono in guardia dai peccati relativi alla sfera sessuale. Il primo è il seguente. Attenzione alle parole seducenti di questa straniera che, come abbiamo detto più volte, è un modo per definire una donna adultera o una prostituta. È questo che può rovinare la vita di un giovane, più di ogni altra cosa. I peccati sessuali, i peccati di adulterio, sono i grandi peccati di oggi come di allora. Nessuno è in grado di calcolare quante vite sono state spezzate, rovinate per questo motivo. Quanti matrimoni vengono spezzati oggi a causa di essi. Il cinema, i romanzi, le canzoni, moltissimi vertono sullo stesso tema, il triangolo. C'è la coppia sposata e la terza persona, uomo o donna, che manda all'aria il matrimonio. I proverbi hanno molto da dire su questo. Questi avvertimenti sono della massima importanza per vigilare sulla tentazione che può derivare dalla donna seducente, come ci è detto in questi versetti, il 25 e il 26 di Proverbi, capitolo 6. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza, non ti lasciare prendere dalle sue palpebre, poiché per una donna corrotta uno si riduce a un pezzo di pane e la donna adultera sta in agguato contro una vita preziosa. È da notare che il giovane non deve desiderare nel suo cuore la sua bellezza. Abbiamo appena imparato, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso provengono le sorgenti della vita. Importante ricordare è che il giovane viene messo in guardia contro le sue lusinghe, la sua bellezza, le sue palpebre. Gesù disse nel Vangelo di Matteo, capitolo 5, versetti 27 e 28, «Ma io dico che chiunque guarda una donna per desiderarla, ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. L'intero pensiero peccaminoso ha inizio nel profondo del cuore dell'uomo. È nell'intimo del cuore che il peccato viene concepito e quando partorirà, produrrà l'atto peccaminoso e come conseguenza del peccato vi è la morte. Quanti uomini sono stati rovinati in quel modo? Non abbiamo idea di quante siano le persone che vengono ricattate a causa di un rapporto sessuale illecito. Conosciamo solo pochi casi. Dove ha avuto inizio tutto questo? Il Signore dice che inizia nel cuore. Egli ci ha fatti e ci conosce. Non desiderare in cuor tuo la sua bellezza. Comincia qui. Ora lo scrittore fa alcune domande acute, la cui risposta è ovvia. Proverbi 6, versetti dal 27 al 29. Uno si metterà forse del fuoco in petto senza che i suoi abiti si brucino? Camminerà forse sui carboni accesi senza scottarsi i piedi? Così è di chi va dalla moglie del prossimo, che la tocca non rimarrà impunito. Questo illustra come sia stupido pensare di poter scherzare col peccato, pensando di rimanere immuni da rischi. Sappiamo di fanatici o fakiri che provano a far quello che viene descritto qui, ma i loro piedi si scottano a camminare sui carboni ardenti, oppure usano dei trucchi. Se un uomo commette adulterio, non può pensare che tutto resti come prima, anche se chiede perdono a Dio e alla moglie. Lo stesso vale per una donna nei confronti di un uomo. Può certamente aver perdono sia da Dio che dal coniuge, ma è come una ferita la cui cicatrice rimarrà sempre a ricordargli il male che ha fatto. Desidero ora farti questa illustrazione per parlarti del versetto 30, che per prima cosa leggiamo. Non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi, quando ha fame. Se viene sorpreso, restituirà anche il settuplo, darà tutti i beni della sua casa. Se un uomo ruba qualcosa perché ha fame, suscita la nostra simpatia. Un uomo recentemente è stato arrestato per aver rubato in una comunità e poi si è scoperto che aveva a casa alcuni bambini piccoli, affamati. In un caso come questo non dovrai giudicarlo, dovrai piuttosto aiutarlo. Non si disprezza il ladro che ruba per saziarsi quando ha fame. Però il versetto 31 ci dice che deve comunque risarcire per il mal tolto e forse dovrai aiutarlo proprio in questo. Ciò gli servirà di lezione per evitare di cadere nuovamente in questo peccato. Non sappiamo perché questo riferimento al ladro che ruba per saziarsi è messo proprio qui, dato che ora riprende il discorso sull'adulterio. Ma non credo che ci abbia distolto più di tanto dall'argomento principale, per cui riprendiamo leggendo i versetti dal 32 al 35. Vi ricordo sempre da Proverbi, capitolo 6. Ma chi commette un adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuole rovinare se stesso. troverà ferite e disonore, la sua vergogna non sarà mai cancellata, perché la gelosia rende furioso il marito, il quale sarà senza pietà nel giorno della vendetta. Non avrà riguardo a riscatto di nessun tipo, e anche se tu moltiplichi i regali, non sarà soddisfatto. Sembra quasi che Salomone temesse di non essere stato abbastanza chiaro sui pericoli a cui va incontro chi commette adulterio. E così ribadisce che chi commette un adulterio è privo di senno. Chi fa questo vuole rovinare se stesso. Non ti basta ancora? Ti ricordo che dovrai fare i conti con ferite, disonore, vergogna, gelosia. Tu non saprai più che fare. Non potrai far nulla per sanare completamente questa situazione di fatto. Commettere adulterio è qualcosa che lascerà una cicatrice indelebile sull'anima per tutta la vita. Se lo commetti, manchi di senno, puoi rovinare la tua famiglia e la tua vita. Oltre a ciò, è cronaca di tutti i giorni quello che provoca la gelosia o il rimorso di un tradimento. Infatti il versetto 34 ce ne dà una chiara dimostrazione. La vendetta di chi è rimasto tradito sarà senza pietà. E se sei saggio e ami la tua vita, guardati dal fare questo errore. E con questa raccomandazione che ci viene direttamente dalla parola di Dio, mi fermo qua per quanto riguarda l'appuntamento di oggi. Vi rinnovo il mio saluto, un buon riposo quindi, e ci sentiamo domani, al solito orario.